In altre parole.
Eccoci alla prima puntata della settimana. Come detto poco fa, sarà nostra ospite oggi e per tutta la settimana Ilaria Gaspari. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno Andrea, grazie mille.
Oggi, se si volesse cercare qualche spunto d'attualità sui quotidiani, ci si imbatterebbe nella stessa cosa in cui ci si imbatte quando si esce di casa, e cioè il caldo. Si parla del caldo, dell'estate, le stagioni tornano rimangono al centro dell'attenzione, non solo della conversazione spicciola, ma anche nei titoli principali dei quotidiani. Una maniera per rinfrescare l'estate o per capire meglio il senso del caldo, della calura, di questa immobilità, di questa lentezza, è come sempre la letteratura. In questi giorni in cui la luce non se ne va, in cui, per citare un verso della poetessa Ingeborg Bachmann, «Und das Licht geht nimmer aus», in cui la luce non si estingue mai, la luce mai si estingue. Perché cito Ingeborg Bachmann? Perché proprio Ilaria Gaspari, in occasione del centenario della nascita dell'autrice austriaca, il 25 giugno 1926, ci ha parlato di lei ad Alphaville, e noi vogliamo oggi, proprio alla ricerca della frescura poetica in questi giorni torridi, tornare proprio con Ilaria Gaspari a parlare di Ingeborg Bachmann e di un paio di poesie in particolare che sono una lettura ideale per questi giorni infuocati.
Sì, diciamo che, come dire, pensare alle parole con cui si possono dire le cose qualche volta ci dà veramente questo vantaggio di mettere in prospettiva, no? In questi giorni veramente siamo tutti oppressi da questa canicola allucinante, e se è però appunto chi ha saputo raccontarla in maniera lirica. Ingeborg Bachmann, che nasce a Klagenfurt, quindi nasce in Carinzia, nasce sul confine, per lei sarà questa una parola importantissima, esattamente 100 anni fa appunto, avrebbe festeggiato il 100° compleanno proprio qualche giorno fa, quando è una giovane poetessa nei suoi vent'anni, nel fiore dei suoi vent'anni, verso i 25-26 anni, scopre l'Italia su invito di Hans Werner Henze, che è stato un grande compositore, suo grande amico. Si sono conosciuti insieme, frequentavano il gruppo 47, che era questo gruppo di giovani intellettuali che provano, dopo la guerra, dopo la devastazione del nazismo sulla cultura di lingua tedesca, a rifondare insomma un modo di ripensare. E quindi lui la invita a Ischia, e il primo invito che le fa è a Ischia, e lei nell'estate del 53 scopre Ischia. Poi ovviamente le versioni qua sforano un po' nel favoloso, perché lei anche lui raccontano che ci sia stata questa processione per San Vito che durava 3 giorni, che sia stata quella a ispirarle in realtà appunto questi canti dall'isola, che sono un ciclo che fa parte poi della sua raccolta poetica Invocazione all'Orsa Maggiore, dove diciamo in realtà poi i tempi non coinciderebbero perché lei è arrivata dopo questa processione, però sicuramente vede le feste di paese, vede, osserva anche attraverso la lente degli studi antropologici etnologici di Ernesto De Martino, che avevano iniziato a pubblicarli alla fine degli anni 40 e continua poi fino agli anni 60, ecco, inizia a vedere questo sud con occhi che sono un po' quelli della tradizione dei viaggiatori del Grand Tour, insomma i grandi tedeschi, i grandi spiriti tedeschi che vanno a scoprire il sud, ma anche con un occhio più moderno, più nuovo, appunto aperto alle tecnologie, e quindi scrive queste poesie. In particolare ce ne sono un paio che sono bellissime nell'Invocazione all'Orsa, che si chiamano Apulien, in italiano tradotta come Apulia, cioè questa bellissima edizione d'Elfi curata da Luigi Reitani che le traduce benissimo e le racconta anche nel commento. È una poesia bellissima. E anche All'ombra della vita, un'altra, in cui vediamo questo sud ctonio, dove ci sono tutti questi elementi immobili della campagna, che sono quelli che noi vediamo quotidianamente nelle nostre giornate estive, no? Il papavero nella sua fissità, la lucertola, tutti questi elementi, questa vita animale e vegetale che sembra paralizzata dall'afa, e che però viene animata da una sorta di soffio che nella poesia di Ingeborg Bachmann corrisponde sempre fra l'altro a un movimento verso il tu. La sua è tutta una poesia che si contrappone al modello, per esempio, di poeti grandissimi come Gottfried Benn, che lavorano molto sul monologo. La sua è tutto un dialogo, tutto un volgersi verso un'alterità, un tu. Ecco, in questo caso l'alterità è questo sud che appare agli occhi della lirica, diciamo, che viene dal nord e cerca in qualche modo il sud, come un qualcosa di irriducibile a se stesso, e però anche come il luogo dove possono succedere delle cose che mescolano antiche mitologie pagane, culture antichissime, l'idea del morso della Taranto, l'idea di un terreno sotto il quale succedono delle cose, no? Quindi questa vita un po' octonia, questa vita sotterranea di un mondo che si anima nella quiete apparente dell'estate. E credo che appunto leggere questa poesia possa avere veramente il senso di darci una prospettiva su, vabbè, ovviamente oggi siamo nel mezzo del cambiamento climatico, vediamo una caldura decisamente anomala, e però effettivamente provare a metterlo in prospettiva con la poesia forse un pochino ci aiuta a, come dire, a stare dentro questo mondo e anche a vivere questa esperienza di fissità un po' allucinatoria, come nelle poesie di Ingeborg Bachmann, come un amplificarsi delle nostre possibilità di esperienza, ovviamente facendo attenzione a non commettere imprudenze con questo caldo, insomma a non uscire davvero per andare a vedere i papaveri immobili nelle ore della canicola.
No, meglio leggerli nelle poesie di Ingeborg Bachmann.
Al fresco.
In effetti può esserci una cura allopatica, per così dire, potrebbe essere quella di leggere di nord, di freddo e di ghiacci, oppure una cura omeopatica e leggere proprio poesie, come in questo caso, che parlano del sud e che mettono al centro il sud. In fondo la letteratura serve anche a questo, a vivere con maggiore intensità, nel bene o nel male, quello che stiamo vivendo. Una cosa che stupisce delle poesie che abbiamo citato, che sono raccolte in vocazione all'Orsa Maggiore, è proprio questa dinamica fra lentezza, fra immobilità, fra un sud percepito come in moto, che sta, e poi però la percezione di un segreto movimento interiore, il morso della tarantola, ma anche proprio la taranta come ballo indiavolato. E Bachmann, con uno sguardo da straniera, ha colto bene il fatto che questa immobilità è solo apparente, che dentro si muovono molte cose.
Sì, decisamente. Infatti molti critici osservano che in realtà queste poesie, che vanno lette più di una volta per essere davvero capite, perché una caratteristica della lirica di Bachmann è proprio questa, cioè è piena di elementi estremamente concreti che sembrano, come dire, i segnali di qualcosa, di un messaggio nascosto, di un messaggio cifrato, che non è detto che sia così chiaro e così decifrabile. Però, ecco, comunque gli elementi sono lì, e più tu leggi la poesia, più tu ci torni, più insisti su questi elementi, più ti costruisci un quadro dentro il quale anche da lettrice, da lettore, riesci a entrare. E anche se non hai la rivelazione, diciamo, tutta per filo e per segno di tutto quello che c'è appunto dietro questo universo, è come se si accendessero delle piccole luci. E per esempio in questa poesia in particolare un elemento molto forte è quello del sovrapporsi di un linguaggio, diciamo, religioso, che in qualche modo mescola però degli elementi pagani, appunto degli elementi che vengono dalla mitologia, addirittura dalla fiaba, a degli elementi che vengono invece da citazioni bibliche nascoste, che però appunto lei molto abilmente riesce a mettere nella poesia. Per esempio le richiamo questa ombra della vite, che dovrebbe essere il luogo in cui si respira la pace. Ecco, tutto questo però si mescola a un movimento erotico, a un movimento di turbamento e di seduzione fra gli amanti, in cui questo tu diventa in qualche modo una figura amata verso cui si pone, diciamo, questo slancio del desiderio, che rimane però, come dire, quasi imprigionato nella ciclicità del tempo. Quindi lei riesce a fare una cosa che è antichissima, che appartiene alla poesia più antica, alla lirica greca, penso, cioè ci sono degli accenti che assomigliano davvero ad accenti di poesia di Saffo, e però tutto è spostato su questo simbolismo che è novecentesco. E quindi, come dire, nell'immobilità si cela sempre un movimento segreto, che poi è anche quello che permette al papavero di continuare a sbocciare, alla tarantola di continuare a mordere, e a chi vive sulla terra di stare in contatto con queste presenze, che sono le presenze, diciamo genericamente noi, della natura, ma che in realtà sono anche delle creature che popolano un immaginario fantastico.
In fondo si torna anche al concetto di metamorfosi, di cambiamento. E un verso dice: Die Nacht muss das Blatt wenden, quindi la notte deve voltare pagina, ma c'è questo doppio senso di Blatt, che può voler dire foglia e pagina in tedesco, e quindi la parola scritta, la pagina, si intreccia con la natura, ed entrambe mostrano un cambiamento. In fondo anche il caldo di cui parlavamo all'inizio è qualcosa che ci costringe a cambiare. Questo può essere una cosa negativa, pesante da sopportare, però in ogni cambiamento c'è anche qualcosa di buono, proprio per il fatto stesso che si cambia, si va avanti, non si è immobili, ci si muove, è la metamorfosi.
Sì, assolutamente, quel verso è proprio un esempio perfetto di quello che fa Bachmann con la sua poesia, perché cambiare pagina è voltare pagina, anche un'espressione, una frase fatta anche in italiano, così come in tedesco, ma ripetuta così ossessivamente, con questo doppio senso appunto fra Blatt, che significa sia la pagina che la foglia, effettivamente diventa un elemento di un ciclo naturale, che è un ciclo di cambiamento, di metamorfosi, che appunto in qualche modo asseconda quello che già è nella natura di ciò che esiste, e che forse, ora non vorrei come dire, fare del moralismo, trarre dei consigli di vita, lungi da me trarre dei consigli di vita da Ingeborg Bachmann, però effettivamente è una cosa su cui, appunto, riflettendo su queste poesie in questi giorni di gran caldo, mi è capitato di soffermarmi, no? In questi giorni siamo tutti stanchi, abbiamo tutti la sensazione di non riuscire a fare tutto quello che dovremmo fare, perché siamo abituati a un ritmo di vita che francamente non tiene conto di questa cadenza della natura, che qualche volta ci impone davvero dei rallentamenti. E quindi forse appunto prendersi un momento per leggere una poesia, per, come dire, anche pensare a questo caldo come a un movimento segreto che in qualche modo concilia tantissimi aspetti della vita che magari sfuggono al nostro sguardo superficiale, e avere un po' più di indulgenza verso noi stessi, verso quello che non riusciamo a fare in questo momento in cui il nostro corpo ci chiede magari appunto una lentezza diversa, un ritmo un pochino più dilazionato, per usare una parola cara a Ingeborg Bachmann, che insomma la usa nel titolo della sua prima raccolta poetica. Ecco, forse questo in realtà è una cosa che dal caldo possiamo imparare a fare.
E allora, se Ilaria Gaspari non trae consiglio, lo traggo io dalle sue parole, quindi approfittiamo del caldo e attraversiamo la poesia per arrivare all'indulgenza. Mi soffermo su questa parola chiave, rallentiamo, magari appunto leggendo Invocazione all'Orsa Maggiore, la raccolta di Ingeborg Bachmann con la traduzione di Luigi Reitani pubblicata da Adelphi, mettendosi tranquilli all'ombra o ascoltando anche la radio naturalmente, e questa prima puntata di In altre parole con Ilaria Gaspari la potete riascoltare anche su rsi.ch/rete2, domani alle 8:18 la seconda puntata. Grazie e buona giornata.
Grazie, buona giornata a voi, grazie, una bellissima giornata a tutti, e leggiamo Ingeborg Bachmann.
Rete 2.